Così come quando al giovane ricco Gesù chiede quella cosa, che poi significa nient'altro che questo radicalismo della conversione, i discepoli gli dicono: ma accidenti, ma se è così chi è che si salva? No, vi ricordate la reazione dei discepoli? È analoga, al commento di Gesù, no? Quanto è difficile che un ricco entri nel regno di Dio. Allora quelli gridano, e poi aggiunge, è più facile che un cammello passi per la pruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Questi dicono, ma allora se la metti così, chi è che si salva? È la stessa reazione che nel Vangelo di Matteo si nota quando Gesù fa la proposta dell'indissolubilità come principio assoluto. Ma non se la metti così, non conviene, dicono, non conviene mica sposarsi. Per questo, perché non conviene? Perché, come ancora oggi abbondantemente si dice, significa vincolarsi, cioè imprigionare. Chiaro che non conviene, no? Se è così, capito? Ecco, qui si scopre che sia l'indissolubilità, che sia la povertà, proprio volontario, quell'altro aspetto, sono due facce della stessa medaglia, cioè della stessa nuova qualità della vita, della stessa nuova stoffa, dello stesso radicalismo, della stessa conversione che Gesù chiede e insegna ai suoi discepoli.
Non hai capito lo 16, no? Quella del ricolpulone.
Una cosa sempre su questo. Luca non ammette casi di disponibilità. Invece Matteo, rileggendo, ci mette il caso del combinato, cioè se uno, come mai, cioè più intransigente Luca oppure non
No,
esamina
no,
questo.
non è più intransigente purché si capisca che cosa significa quella parola lì che in italiano è stata tradotta col concubinato. Non a caso è stata tradotta concubinato perché il concubinato per definizione non è matrimonio. E quindi di nuovo è un caso di nullità.
Quindi non è molto che parlare.
Non essendo
una moglie se non in caso di concubinato, quindi
esatto.
non
Cioè
essendo
di
una
una
moglie può. Ho
convivenza
capito.
non impegnativa, di una convivenza, come si dice, di
Concubina.
quelle avventura, no? Avventurose. Sembra che il significato più probabile della parola usata sia quello, ma la parola usata nel testo greco originale è ambigua fortemente, quindi non si riesce a capire bene. Ma la più probabile traduzione è che lì si prefigura un caso che appunto è analogo a quelli che abbiamo detto, cioè un caso Del resto non potrebbe essere diversamente se il principio dell'indissolubilità appartiene al radicalismo evangelico. Quello non ha eccezioni, non può avere eccezioni, no? Non può essere, non ha sconti. O è radicalismo e allora non ha sconti, o ha degli sconti e allora non è radicalismo. Volevi dire un'altra cosa prima.
Nel capitolo 16, no? La questione del ricco pulone e poi sempre quella del giovane ricco. Io penso che tutto sommato anche noi, io parlo anche dell'uomo medio, in Italia magari adesso anche chi si trova in situazioni economiche non bellissime, disoccupati, le cose, per carità. Però siamo tutti magari ricchi e puloni rispetto a quelli del terzo mondo che non c'è neanche da mangiare, no?
Sì.
È qua dice al giovane ricco di dar via tutto, allora io non so come si possa magari ecco mettersi, cioè noi cosa possiamo, cosa dobbiamo fare noi, magari rinunciare. E poi anche il fatto lì dice no, ama il prossimo tuo come te stesso, vabbè, amare non vuol dire essere egoisti, intendiamoci, lo capisco questo, però cosa vuol dire qua, rinunciare a tutto, cioè rinunciare magari anche alle cose che noi riteniamo indispensabili per seguirlo, cioè come possiamo attualizzarlo noi?
Dunque, questa difficoltà nasce come sempre, come tante volte l'ho sentita, nasce da una lettura del giovane ricco di carattere, come devo dire, quantitativo, per usare la parola che ho usato prima, no? Quando prima vi dicevo, no? La via quantitativa ci porta fuori strada, no? Fare i conti. Nel caso di Zaccheo, nel caso del giovane ricco, no? Ecco, questa difficoltà nasce di nuovo da una lettura quantitativa di quella frase di Gesù, che secondo Luca è: vendi tutto quello che hai. Allora, quantitativamente tutto significa tutto. No? Ora, se questa frase viene intesa in questo modo, quantitativo, allora la risposta a questa frase, cioè seguire Gesù in questo modo, è la strada di Francesco di Assisi. Punto e basta, ce n'è una sola. Quella cioè...
Ma magari Francesco di Assisi c'è uno solo. Quindi questa mi sa un po' una provocazione, che ha spento tutto. È stata tutta luce cruda come un verme. Messa...
Inteso in senso quantitativo... significa precisamente la mendicanza, che è stata la scelta di Francesco di Assisi, che poi volendo volendo essere quantitativamente pignoli, anche quello non era poi avere tutto. Proprio tutto non era neanche quello, precisamente perché invece di andare via nudo in qualche modo si è vestito, no?
C'aveva il pezzo di pane da dare al coso,
cioè, quindi questo vuol dire che l'opzione di Francesco di Assisi è il modo come lui, giovane ricco, è il più ricco di Assisi, mantenuto e con brillanti prospettive economiche, ha sentito la chiamata di Gesù. Lui ha capito che seguire Gesù voleva dire abbandonare la strada fatta fino a quel momento e fare la strada contraria. Capito questo, ha cominciato a demolire quello che erano le sue sicurezze fino a quel momento, ha cominciato a far piazza pulita di tutto quello che poteva. Ed è arrivato a quello stile di vita che è l'itineranza, la mendicanza, il non avere una casa, il non avere una proprietà, l'essere affidato all'elemosina degli altri, ha fatto questo tipo di risposta: vendi tutto quello che hai. Ma se noi volessimo ipotizzare la risposta di Francesco di Assisi in termini quantitativi come l'unica risposta alla parola di Gesù, perché la parola di Gesù sarebbe una parola di tipo quantitativo, allora se quella di Gesù sarebbe possibile solo ad alcune poche persone che scelgono, riescono a scegliere, di fare una vita di questo tipo. Qui, per esempio, non sarebbe assolutamente possibile a tutte le persone sposate. Che vorrebbe dire tagliare fuori dalla proposta di Gesù il 90% delle persone, no? Questo modo di ragionare, che adesso è quello più evidente, ci mostra come una comprensione di questo tipo quantitativo è sballata, è scorretta, non si può fare. Ma anche senza fare questa via, che è quella più evidente, no? Che se io vi dico quello che vi ho detto, lo vedono tutti, lo capiscono tutti. Ma anche senza fare questa strada, cioè stando attenti alla lettura del testo in modo corretto, ci si accorge che, come vi dicevo prima per Zaccheo, così adesso per il giovane ricco, la proposta di Gesù è qualitativa, è una nuova qualità della vita e non è quantitativa. Quando dunque al giovane ricco si dice vendi tutto quello che hai, glielo si dice perché si era capito che era prigioniero del possesso. Siccome era prigioniero del possedere, gli si dice vendi il possedere. Cioè, se tu vuoi diventare mio discepolo, bisogna che ti espropri di questo. Questo è il senso della frase. Praticamente è come se gli dicesse, te carino, devi vendere te stesso. Infatti seguire Gesù è vendere se stessi, cioè non fare più i padroni della propria vita, farla governare da lui vuol dire abdicare. Quindi la frase di Gesù significa te carino devi vendere te stesso se vuoi seguire me. Ecco cosa vuol dire vendi tutto quello che hai. Solo che per dirlo a uno il quale teneva come supremo valore della vita quello che aveva, per dirgli questa cosa a uno che era conciato così, gli si dice provocatoriamente, cioè per stanarlo, per mostrargli dov'era, gli si dice vai, vendi tutto quello che hai, dopo vieni e segui. Tant'è vero che lo si è stanato, che a questa proposta risponde di no. Chiaro dunque qual era il nocciolo della questione. Ora, stando attenti, ripeto, anche al testo, ci si accorge che la proposta fatta da Gesù è quella dell'autoesproprio di sé, che di conseguenza si riflette sull'autoesproprio di ogni cosa. No? Quindi la proposta di Gesù è una trasformazione qualitativa delle persone, che tra l'altro non la operiamo noi, ma è operata solo dall'adesione a lui e dall'amicizia con lui e dal rapporto con lui. Questo è il nocciolo della questione. Ma se questo è il nocciolo della questione, allora questa qualità della vita nuova non è quantificabile.
Questa ragazza non ha capito tra la qualità e la quantità.
Ha capito benissimo, tant'è vero che
ha capito solo la quantità, credeva da Armando senza niente.
No, perché se avessi capito questo gli avrebbe detto, ma lui diceva che... lei, gli avrebbe detto, ma adesso tutto no, ma una metà sì.
Però gli è stato detto vendi tutto, lo ha capito tutto.
Avrebbe potuto rispondere.
Il cambio del
paradiso.
Senti, paradiso.
Adesso tutto no, ma la metà sì.
Beh, ma lui
e invece...
Lui ha capito
niente.
Tutto.
No. Lui ha capito bene qual era il messaggio. Cioè, Gesù ha capito bene dove era annidato.
No, Gesù l'ha provocato bene.
Tanto
ha capito
e quello,
senza niente.
No, quello... Siccome non voleva espropriarsi, tra le due strade scelto quella che stava bene a lui.
De non venda per il momento.
Per il momento.
Per il momento potresti già pensare, se so, mica scherma lì.
Adesso, se si capisce così, allora la proposta, che poi più che proposta è un dono, fatto solo a chi accetta e accoglie la sua amicizia, il suo Spirito Santo, la relazione con lui, allora questo è praticabile in vari modi, a seconda delle varie situazioni di vita.
La risposta è quella che la via Gesù nel capitolo 18 al versetto 27. Parla tutto del cammello, dice è facile entrare ad un cammello entrare nella cura di un ago, no? In quel discorso lì lui risponde, dice, e loro dicono ma allora chi si può salvare? Lui risponde ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, cioè non è questione di quantificare, non lo sappiamo noi chi si salverà e perché si salverà.
No.
La risposta, no?
Ma la risposta di Gesù non è
nella conversione, in qualcosa che non operiamo noi.
Lì la risposta di Gesù verte su questo, cioè sul fatto che quello che Gesù chiede è un dono di Dio, prima che una richiesta, cioè è una trasformazione qualitativa della persona, che è impossibile agli uomini perché nessuno di noi si rimpasta da sé, ma invece è possibile a Dio. Se volete, indirettamente si capisce che aveva parlato di una cosa possibile solo a Dio, cioè di una trasformazione qualitativa e non quantitativa. Però basta stare attenti all'insieme del racconto che ci si accorge che la proposta di Gesù è proprio questa. Quella che ha vissuto lui, tra l'altro, sia nel campo quindi dei rapporti economici, sia nel campo dei rapporti affettivi, per fare l'altro discorso che stavamo facendo prima, la proposta è la stessa. È la stessa nuova qualità della vita che Gesù è venuto a portare in questo mondo, che lui ha vissuto e poi vivendola ha proposto a noi.
No, dicevo, questa ultima cosa che hai detto, cioè questo concetto qui, che quello che Gesù chiede, e cioè la povertà, la fedeltà, cioè le varie forme di esproprio di sé, non è una richiesta, hai detto, ma è un dono.
È possibile agli uomini, ma possibile a Dio.
Però se l'individuo lo vive come richiesta e non come dono, cioè nel momento in cui è diventato dono non è più una richiesta, cioè è già, uno è già, ha già fatto il salto di qualità. Insomma, il giovane ricco l'ha vissuto come richiesta, non come dono. Per lui è stata una richiesta quella di Gesù, di espropriarsi di tutti i suoi averi. Cioè, nel momento in cui la persona lo vive come dono, è già stato raggiunto dalla... è già convertito, insomma. Non so spiegata.
No,
potevi dire una cosa.
Volendo si può dire
che lui
così,
ha dato un consiglio Gesù. Se vuoi fare questo, no,
cioè
questo.
Lui, io partire da questa affermazione che hai fatto, cioè che quello che Gesù chiede, e quindi la povertà, la fedeltà, cioè tutte le cose di cui abbiamo anche parlato questa sera, non è una richiesta, ma è un dono, cioè perché alla fine, insomma, è per la realizzazione di una maggiore umanità, cioè non è per espropriare la persona di qualche cosa, ma è per renderla più ricca di qualcos'altro, no? Ho capito bene?
Sì.
Però se l'individuo non riesce a viverla come dono, ma la vive come richiesta, in quel momento per lui è una richiesta, non è un dono, perché nel momento in cui è dono è già la persona convertita.
Sì, ma volendo si può dire anche così, ma è la stessa cosa di quello che abbiamo detto prima. Perché se uno la vive come richiesta vuol dire che si sente espropriato e non vuole espropriarsi. Uno. Due. La richiesta e il dono non sono una l'antitesi dell'altra, in quello che stavo dicendo prima. È una scala di valori, cioè prima e a monte di tutto ci sta una trasformazione qualitativa, no? Una trasformazione qualitativa non è possibile agli uomini e in questo senso è un dono. Però guai se non è raggiunta, perché ne vengono dei guai molto grossi.
Ma se non è possibile.
Ed è per questo che viene richiesta. Quindi l'indicativo, il dono e l'imperativo, la richiesta, non sono antitetici, sono consecutivi, cioè sono due facce della stessa cosa viste da due angolature diverse.
Però per l'uomo non è possibile, allora come la mettete?
Ecco, non è possibile precisamente perché è una trasformazione qualitativa.
Allora chi la opera?
E per questo la opera Dio.
Allora. Però sono i suoi.
Però il fatto che la opera Dio non significa che non sia richiesta all'uomo.
Se l'uomo li fa, non ti mandi una roba che posso fare.
No, perché se io ti dico, non ti chiedo di farla tu, ti chiedo di lasciarla fare a me, è diverso. Però te lo chiedo, perché te lo chiedo? Perché so che se tu non lo fai sei perduto. Se io ti voglio bene, non posso che chiedertelo, anzi, insisto. Gli imperativi, le richieste, sono una manifestazione dell'amore di Dio, non una manifestazione del suo spirito di conquista e di dominio. Dio non è un conquistatore, non è uno che vuole dominare. E siamo noi che invece vogliamo conquistare e dominare, e possiamo sentire le richieste come delle invadenze.
Quindi io ti chiedo, cioè Dio ci chiede se voler essere salvati o no. A noi la libertà di scegliere, no? Così, la sintesi. Cioè Dio ci fa l'imperativo, in pratica consiste nella richiesta, e che è anche un'offerta di lasciarsi salvare o meno.
Sì, è una proposta che però non è indifferente, ma urgente. E siccome non è indifferente, ma urgente, si chiede, non si propone.
Qual è questa questione? Io chiedo uno vuole essere salvato o no? Sai che ti fa tutte pratiche dopo parlare.
No.
cosa vuole in cambio? Tanto ci sarà un prezzo da pagare.
L'uomo deve tendere a.
Oh, sì, che vuol dire? Ecco, l'uomo deve tendere a puntini, puntini, puntini. Deve sapere la cosa di tutti.
Ma deve! Ma deve!
Oh.
La richiesta, l'esigenza, il comando, l'imperativo deriva dall'urgenza della cosa, dall'importanza della cosa, e quindi non può non esserci anche quella. Quello che invece sarebbe capire male sarebbe capire la richiesta come un pretendere da me che io faccia ciò che io non so fare o non posso fare. Questa si chiederebbe una capire la richiesta in modo scorretto, in modo sbagliato. Allora questo sì che non dà, sarebbe fastidio, no?
Sarebbe una forzatura inutile.
Sarebbe una forzatura, eccetera, eccetera.
Io
Io sono tutto.
Ciao, volevo tornare al capitolo 13 a proposito della guarigione della donna inferma il giorno di sabato. Appunto nel versetto 11 c'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma, che parla appunto di uno spirito che la tiene inferma. E poi dopo ancora sotto Gesù proprio dice, no, al versetto 16, questa figlia di Abramo che Satana ha tenuto legato di 18 anni, non doveva essere sciolto da questo legato il giorno di sabato? Quanto, cioè, come bisogna interpretarlo, questo appunto spirito che la tiene ferma e questo Satana che la tiene legata? E credo che sia stato interpretato male finora, perché penso che abbia influito un pochino anche sulla mentalità generale, no? Si è visto, no? Il fatto di avere, ci sono tanti handicappati, tante persone che i genitori adesso ormai sono usciti un po' si sono liberati un pochino da questa mentalità, però molti genitori fino a poco tempo fa hanno tenuto quasi, si vergognavano quasi di avere dei figli portatori di handicap, e li tenevano o negli istituti o chiusi in casa.
Ancora
succede, sì, sono carte.
Ancora questa vergogna c'è.
Ecco, come va interpretato questa?
Una volta è stato fatto una domanda, in un altro modo modificato, in questa sede, era stato risposto che questa guarigione del sabato era perché il sabato è fatto per gli uomini e non gli uomini per il sabato.
Questo l'ho capito, ma no, proprio lo spirito che viene, lo spirito maligno praticamente, questo Satana, questa condanna quasi, visto questo handicap, questa malattia è vista come una condanna.
Certo, sempre conseguenza della storia del
e non peccato. È vero che insomma una malattia sia un handicap, sia una condanna sempre, no? Non quasi mai, cioè sì, fisicamente sì,
è una condanna inutile. Ci dobbiamo adoperare per superare gli effetti di questa condanna, sono perfettamente d'accordo, certamente nel regalo.
Può essere anche un regalo.
Può
essere anche un regalo, sentita la testimonianza che c'è stata ieri là, vero Don Agostino?
Tu.
Adesso lui sta e assolto di quella giovane. C'eri anche tu, Cristina. Cioè una giovane sposa, giovane, di Pesaro, testimoniava che la nascita della sua terza figlia mongoloide è stata per lei l'incontro con la fede, cioè è stato per lei...
Per la madre posso capire.
Per lei,
per la figlia posso anche capirlo, perché il mongolismo in fondo delle volte non è che
insomma, comunque sia, è sempre una cosa tragica, insomma, vista così dal punto di vista
proprio fisico, che è lucido di mente e si rende conto, è un po' più difficile.
Sì, adesso Guido, indipendentemente dal peso dell'handicap, comunque pesante. La nascita di un figlio così è sicuramente, così umanamente parlando, una cosa tragica. Quindi che questo possa diventare invece anche una grazia, nel senso che si può trasformare, cioè, non è unico.
È
cioè,
una grazia che paga un disgraziato.
È un modo di parlare questo che è ambiguo, quindi è per questo che suscita queste reazioni. È ambiguo, cioè bisogna capirlo. E capito bene non crea difficoltà, capito male invece crea disagio. Perché anche qui lo stesso, anche nel linguaggio questo passo c'è dell'ambiguo, no? Perché il modo di esprimersi è
poroso.
Aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma. Noi diremmo, noi oggi un handicap, un paralisi, insomma, qualcosa che è un impedimento. Nel linguaggio dell'evangelista, che invece non è come il nostro, come dire, razionalistico, troppo centrico, no? Come si dice oggi, cioè non è un linguaggio che mette in gioco l'uomo da solo, quello dell'evangelista è linguaggio che concepisce l'uomo al centro di un universo, di un orizzonte, di una sfera nella quale sono in atto in atto un grande conflitto, che è il conflitto tra Dio o il regno di Dio e il contrario del regno di Dio. Questa forma di resistenza sorda, di opposizione violenta, persistente al regno di Dio, che è quello che la Bibbia chiama il peccato, il male, che però è considerato dalla Bibbia come non un singolo atto, ma un mondo intero, un'atmosfera che ha un governatore, come il contrario viene chiamato regno di Dio, così questo viene chiamato regno di Satana, l'antidio. Ecco, allora se l'uomo, in questo caso la persona, no, è al centro di un teatro, di uno scenario di questo genere, ecco, gli impedimenti i mali, il male, ciò che fa male, ciò che danneggia l'uomo, o la pienezza, il compimento dell'esistenza umana, tutto ciò che viene avvertito dalla persona come un impedimento, una prigione, una cattura, un danno, ecco, tutto questo viene fatto risalire, viene attribuito a questo avversario dell'uomo e del regno di Dio sull'uomo. E quindi ci si esprime così. Noi, quello che noi diremmo da 18 anni era bloccata, impedita, paralizzata. Qui viene detto in un'atmosfera, che è più largo del nostro modo di pensare, che è diverso dal nostro, viene detto in questo modo. Ecco, allora basta capirlo e si capisce che non fa più difficoltà, non fa più disagio. In questo modo si vuole esprimere soltanto un danno, un impedimento, un male, della persona a cui Gesù va incontro, di cui Gesù si fa carico, a cui Gesù impone le mani, quindi a cui Gesù dà una mano, per liberare, per tirare fuori, e quindi presenta Gesù, un modo di raccontare così, presenta Gesù come liberatore, come salvatore, come uno che è attento ai problemi della gente, ai bisogni degli altri. Viceversa, il modo di parlare di cui si diceva prima, grazia o disgrazia, per quanto è un altro nostro modo di parlare moderno, lo stesso è ambiguo, si tratta di capire che cosa si vuol dire, perché ciò che è una grazia o è una disgrazia lo si chiama così oppure in altro modo a seconda del modo di vedere, di ragionare, di pensare, di vedere la vita, no? Perché se io penso che la grandezza dell'uomo sta, della persona, sta nel diventare capace di gratuità, quando vedo una persona che è capace solo di avidità, la chiamo, quella è una persona disgraziata. Guardandola da questo punto di vista. Se io guardo la stessa cosa dall'altro punto di vista, dal polo opposto, si dice che disgraziato è chi è che pensa il contrario. Insomma, è la logica delle beatitudini. Beati quelli che invece sono il contrario di beati. Dipende da dove si guarda, cioè da qual è l'angolatura, la visuale, il modo di vedere e quindi il modo di pensare e quindi la qualità della vita.
Sì, però, così qui capace, la stessa cosa. È stata una gran, avuta gran fortuna. Cioè,
se noi guardiamo, se noi guardiamo un handicap dal punto di vista della persona che non ce l'ha, indubbiamente è una privazione. Perché se guardiamo il meno dal punto di vista del più, apparirà per forza di cose una privazione. Ma se noi cambiamo sguardo, ottica, ci portiamo da un'altra parte e guardiamo l'handicap o il non averlo da un altro punto di vista, che è quello della salvezza della persona o della crescita della persona o della, non so, del diventare se stessa, no? Del compimento della persona, in che cosa? Non nello stato di vita, ma invece nel modo come vive la sua vita, nel modo quindi come affronta questa situazione, no? Perché il problema non sta tanto nel handicap o meno, ma nel modo come lo si vive. Per esempio, ci sono delle persone che non hanno nessun handicap, ma che vivono la vita come una disgrazia lo stesso, per esempio perché sono depresse, per esempio perché sono esaurite, per esempio perché non hanno nessuna ragione per vivere, quindi si dedicano a ogni e qualunque esperienza, no? Negativa o distruttiva. Ecco, questi non hanno un handicap, però non hanno un handicap di fuori, ce l'hanno dentro,
Sì, e qui c'è un deforo. Signor Fortunati, mi sa che sia un po' sgolata la questione.
Apposta, per dire che è una grazia e non una disgrazia, bisogna porsi dal lato opposto, dal polo opposto. Bisogna, cioè, non guardare all'handicap, ma al modo come uno lo vive, e più a fondo ancora, al perché uno lo vive così. È chiaro che se uno ha scoperto che la vita è un dono, che la vita non è un possesso, che la qualità della vita non dipende da come io la voglio, ma da come io la vivo, cioè da una nuova qualità della persona, da una trasformazione interiore, è chiaro che anche le situazioni più disastrate da un certo punto di vista possono dal polo opposto diventare, non automaticamente, sia ben chiaro, a certe condizioni, possono diventare una cosa vissuta con serenità, con forza, con libertà. Perché? Perché la persona dentro è trasformata qualitativamente.
A prescindere dalla soluzione dell'handicap.
Sì, a prescindere dalla soluzione dell'handicap. Perché il vissuto, perché il vissuto, adesso mi riferisco a quello che si diceva, non a quello che si dice qui, quello che si diceva prima, perché il vissuto della persona è stato radicalmente trasformato, il modo come vive la vita, la qualità della vita è stato radicalmente trasformato. Ed essendo radicalmente trasformato, la stessa cosa non è più la stessa cosa, perché la qualità della vita non dipende dalla situazione, ma dal modo come la situazione vive. Cioè dalla qualità della vita che si è installata in una persona. Può succedere a certe condizioni, sia ben chiaro, che un handicap, una disgrazia, un incidente, un evento drammatico possa essere occasione di una crisi, e crisi viene da crescere, cioè di una crescita, di una trasformazione della persona. In questo caso, quell'evento disastroso diventa una fortuna. Non perché in sé e per sé, misurato con il più o con il meglio, sia qualcosa di bello, ma perché, nonostante che confrontato con sarebbe qualcosa di disastroso, di fatto però per questa persona è vissuto, accolto, visto e vissuto invece in modo completamente diverso. Ma perché? Perché è diventata totalmente diversa la persona. Può succedere questo. E allora si verifica il paradosso, perché è un paradosso, che ciò che è obiettivamente per un certo verso è guardato da una certa angolatura o una disgrazia, per un altro verso e guardato da un'altra angolatura, è diventata una grazia, cioè un'occasione di qualcosa di bello e di grande. Può succedere questo, che è paradossale, resta paradossale, e quindi per succedere bisogna che sia avvenuta una trasformazione, un cambiamento radicale, una trasformazione qualitativa della persona. Questo può succedere. Il coraggio è la conseguenza poi di una trasformazione qualitativa della persona, perché uno questo coraggio qui non se lo dà. È veramente un dono, una grazia, una trasformazione, un fatto nuovo, nel senso di un evento nuovo, no? È successo qualcosa di inaudito, di nuovo, di diverso, di meraviglioso in una persona. E solo così c'è il coraggio, la serenità, la forza, che fanno tante impressioni. Solo così però, come conseguenza di un evento di grazia o di trasformazione qualitativa che sta a monte.
Però ti salvi solo perché hai detto che comunque rimane un paradosso.
Certo che rimane un paradosso. Rimane tale, non può essere definita diversamente, guardandola con quell'ottica lì. Può diventare tutta un'altra cosa perché? Perché vista e vissuta dal polo opposto, cioè con una crisi di crescita, una trasformazione qualitativa della persona. Ed è quello che Dio può operare. Impossibile agli uomini.
Ho capito, cioè quel che
è possibile a Dio, cioè che una persona handicappata.
A casa tu c'è un handicappato,
ma questo è un altro di quelle meraviglie che possono succedere, perché Dio è capace di effettivamente di trasformare qualitativamente le persone, anzi è l'unico capace di farlo. Quindi possono avvenire delle trasformazioni qualitative delle persone, per cui, che poi è la stessa trasformazione qualitativa di cui parlavamo prima, no? Per cui, beati i poveri, invece che beati ricchi.
Però se fai solo stemesso.
Non c'è alcun dubbio che le cose stanno così dal punto di vista della ricchezza, dal punto di vista della logica del più e del meno. Però se si è passati in un altro mondo, in un'altra qualità della vita, questo cambia.
Infatti quel ragazzo ricco ha tirato il culo indietro proprio per questo.
C'è un bagno.
Sopra. No, immediatamente a destra.
Porta no, 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 un minuto di tempo.
No, no, a destra, a sinistra.
Perché a destra?
Andando su per le scale.
A destra c'è il campo, a sinistra.
Ma da
fuori.
No, no,
c'è un bagno più grosso di qui.
Sì, la scala è la prima porta.
Manca da tirare giù l'acqua.
Che vada. Una corsa solo,
E il gabinetto sarà usato per
sempre. Ma sarà bottega, perché avete preso, si è stati fatti.
Si lascia?
No. È una riva di preghiera molto alta, sì.
Sono studiati fondati,
prezioso.
Perché sono
sì, perché hai questa roba non si intende.
Io sono un prete, sono un prete.
Abbia pazienza, non lo sapevo.
Non volevo disturbare i beati che siete.
Ah, già... credi che era un no da congregazione, no, no. Prete?
Sì.
Allora fatti una cosa,
no, fatti una cosa. I primi a essere colpiti che sono i preti.
Appunto.
La nostra mentalità, noi siamo più o meno della...
Stasera però è stato strano anche lui.
Memoriale. L'attualità permanente del primo segno. La sua continuazione nel tempo. Questo vuol dire l'attualità, no? Che non è cioè una parentesi che viene risuscitata nella memoria, ma è qualcosa che continua a compiersi come allora, anche adesso, la continuazione del tempo. Questo è il concetto di memoriale ebraico. la continuazione del tempo. Siccome questo lo si sapeva, allora anche la comunità cristiana primitiva ha recepito nello stesso modo le parole di Gesù: fate questo in memoria di me, cioè stabilizzato e celebrato come la continuazione nel tempo di ciò che si è compiuto una tantum nel passato in Gesù, e cioè la risurrezione del crocifisso, l'uscita o l'esodo, non dall'Egitto questa volta, dalla morte, la risurrezione del crocifisso o la Pasqua cristiana, che è questo, no? Quindi hanno recepito la cosa nello stesso modo, perché sapevano che era lo stesso vocabolario, e hanno fatto diventare la cena pasquale con quei connotati cristiani o dati da Gesù speciali, l'hanno fatto diventare per sé, come gli ebrei avevano fatto diventare la cena pasquale per loro, questo memoriale della morte e della risurrezione di Gesù. Questo segno o monumento o celebrazione visibile, noi diciamo sacramento, di quell'avvenimento compiutosi una volta, ma che si continua a compiere per noi adesso come allora, che continua nel tempo. Oh, su questa base la comunità cristiana primitiva ha celebrato l'Eucaristia non una volta all'anno come era la Pasqua ebraica, ma più frequentemente, molto probabilmente una volta alla settimana, da quel che si capisce dai testi successivi, perché dopo i Vangeli, o accanto ai Vangeli, come volete, di questa cosa, cioè della continuazione della celebrazione della cena pasquale fatta da Gesù, si parla nel Libro degli Atti e nelle lettere di Paolo. Quelle volte che se ne parla nel Libro degli Atti e nelle lettere di Paolo, si capisce bene che la celebrazione viene fatta.
Dove si parla negli Atti?
Adesso lo sappiamo. Capitolo secondo. Oh, versetto 42 e versetto 46. Oh, al versetto 42 si dice: erano assidui nell'ascoltare.
Aspetta un minuto.
2:42.
Va bene.
Erano assidui, parola che vuol dire appunto frequenti, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, le riunioni, nella frazione del pane. Ecco l'espressione che riporta subito alla memoria quello che fa Gesù. Frazione del pane vuol dire precisamente il gesto dello spezzare il pane, che è il gesto d'inizio della cena, di quella famosa cena, no? Prese il pane, spezzò. Quindi qui il termine usato è inequivocabilmente indicante quella cosa, cioè la cena pasquale, quella cena speciale. Si dice che erano assidui nel farlo. Questo nel versetto 42. Poi, nel versetto 46 si riprende il discorso dicendo: ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio.
Mm. nel 46, è questo?
Sì, poco dopo. Ogni giorno, tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane nelle loro case, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Di nuovo in questo versetto 46 torna il termine spezzare il pane. Qui non è ancora non è detto che significhi la cena pasquale, ogni giorno spezzavano il pane, ma può significare anche quello. Non è detto che significhi necessariamente quello, perché la parola spezzare il pane, il verbo spezzare il pane, è il gesto con cui comincia il pasto. E comincia anche quel pasto speciale che Gesù ha cominciato quella sera in quel modo speciale. L'espressione è, come vedete, a doppio significato.
Ma, scusa, ma per Gesù quella era l'ultima cena. Questi facevano, perché mangiavano tutti i giorni.
Certo, può significare così, perché mangiavano tutti i giorni, nel 146,
ecco,
ma la frase è ambigua, può significare, siccome è lo stesso gesto, con lo stesso vocabolo, può significare anche il pasto o agape fraterna, insomma, comunitario, nel quale si rinnovava il gesto di Gesù. Certamente nel versetto 42, per esempio, ci si riferisce certamente lì, più chiaramente invece al gesto della cena. Lì si dice solo erano assidui nella frazione del pane. Qua giù invece si usa un contesto più ampio, che è quello di tutti i giorni facevano la riunione nelle loro case, che può essere ambiguo, può significare tutte e due le cose. Quindi non si può escludere né l'una né l'altra, appunto perché il vocabolario usato non indica tutte e due.
Io non so voi altri.
Poi,
io non capisco niente, posso dirlo.
Poi, ancora nel libro degli Atti,
giusto,
c'è un'altra indicazione precisa.
Dove?
Della celebrazione settimanale che veniva fatta il primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana nel calendario ebraico è precisamente la nostra domenica, cioè il giorno dopo il sabato. Nel calendario ebraico il sabato è l'ultimo giorno della settimana, il giorno dopo il sabato si chiama primo giorno, ancora oggi. Quindi l'espressione primo giorno indica sicuramente la domenica, la nostra domenica. Il giorno dopo il sabato è il giorno nel quale, dicono i Vangeli, è stata fatta la scoperta della tomba vuota e quindi della risurrezione di Gesù. Questo accenno al primo giorno della settimana si trova sempre nel libro degli Atti,
sì,
al capitolo 20, sì, al versetto 7.
27.
Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane. E questa è la stessa espressione che abbiamo trovato nel capitolo secondo. È la espressione che indica il gesto d'inizio della cena. Ora, siccome si dice il primo giorno della settimana e poi si continua dicendo che Paolo fa l'omelia talmente lunga che qualcuno si addormenta, cade dalla finestra di sotto e spacca la testa e muore, si capisce molto bene che poi le luci, la stanza addobbata, si capisce molto bene che questa è inequivocabilmente la celebrazione eucaristica. Il primo giorno della settimana
era anche sera inoltrata, perché c'era tutte le lampade accese.
Si faceva la sera, infatti, come Gesù l'ha fatta di sera. La cena pasquale si faceva dopo il tramonto del sole. Ancora oggi si fa così, dopo il tramonto del sole, perché il calendario lunare è il calendario nel quale si fa la Pasqua, e la luna sapete che sorge precisamente dopo il tramonto del sole. Così l'Eucaristia è stata fatta da Gesù la prima volta, quella sera, proprio perché cena pasquale, e rifatta dai suoi precisamente di sera. Come si vede molto bene qui. Qui c'è l'affermazione chiara che la celebrazione avviene il primo giorno della settimana, cioè il giorno dopo il sabato, cioè la nostra domenica, quella che noi abbiamo chiamato domenica, e l'abbiamo chiamata domenica precisamente perché è il primo giorno dopo il sabato, cioè il giorno della risurrezione. Dunque qui abbiamo già negli atti la testimonianza della celebrazione eucaristica settimanale, in modo inequivocabile, domenicale, in modo inequivocabile. Solo chi non vuol capire o ha dei preconcetti contrari, naturalmente salterà questi passi o gli darà un altro senso. Quindi la celebrazione eucaristica con un altro ritmo risale precisamente alla prima generazione cristiana. Allora, chiunque invece ne abbia fatto una celebrazione annuale e solamente commemorativa, questi sono i testimoni di Geova, i quali non sono della prima generazione cristiana, ma dell'ultima. E non hanno preso la continuità con le origini, ma hanno rotto la continuità e hanno fatto una chiesa per conto loro. Ecco perché scappa fuori una volta all'anno e pura commemorazione. In realtà i testi parlano di esattamente il contrario di commemorazione ed esattamente il contrario di una volta all'anno. Questa è la prima cosa. Seconda, chi era lì presente? Il gruppo degli amici di Gesù. I dodici, dicono i testi evangelici, e a un certo punto si dice che uno dei dodici se ne va, non perché cacciato, notate bene, ma perché ha partecipato già alla cena, quindi non è cacciato dalla cena, ha già partecipato. Se ne va semplicemente perché gli è stato affidato l'incarico di fare qualcosa che poteva fare solo lui. E cioè di fare una delle opere che accompagnavano la celebrazione della Pasqua, che era l'elemosina, l'opera di carità. Era colui che teneva la cassa del gruppo dei dodici, e nel Vangelo di Giovanni inequivocabilmente si sottolinea che dopo che egli aveva partecipato alla cena, egli esce con questo incarico. E tutti capiscono quello, tranne Gesù, il quale sa bene che cosa va a fare.
E va a venda.
Esatto, e si vedrà dopo.
Una cosa. Questo atto di carità che doveva fare durante il collo.
Le feste pasquali.
In che cosa consisteva?
In un'offerta ai poveri.
Proprio durante la cena pasquale?
No, legata con le feste pasquali, perché si sapeva che la carità, era un'opera di amore, lo dice quando Giovanni nel racconto suo della passione, cioè al capitolo 18, lo 18, capitolo 13, 18 comincia a parlare di capitolo 13, tinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E dopo quel boccone Satana entrò in lui, commenta l'Evangelista. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. alcuni infatti pensavano che tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto compra quello che ci occorre per la festa oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Dunque, l'uscita di scena di Giuda non è essere cacciato dalla cena, ma dopo la cena. Dunque, la interpretazione che lì è stata fatta una cena per puri o per buoni e il cattivo è stato cacciato via è non corrispondente al testo.
Invece aveva detto che fu indotto ad andare via perché per fare la comunione, questa è un'altra comunione,
è una nostra,
bisogna essere,
esatto, questo è
di Dio.
Questo è proiettare.
Perlomeno confessati e perdonati. Sì. Siccome questo era l'unico peccatore, perché già,
no,
pensava di diventare.
No, perché Pietro lo ha rinnegato proprio quella stessa sera. Era per niente l'unico peccatore.
Però
era
l'ha rinnegato maiato.
Anche Giuda, dopo.
Cazzo, ma sta sempre a mangiare dopo.
Quindi questa è una tortura proiettata nel testo da noi. Capito?
La capisce Camus mia.
Capito?
Sì.
Questa è una tortura proiettata nel testo da noi. Non c'è. Ecco le due cose che avevano
il tradimento, no?
Poteva avere un all'animo. Sì,
però
ma siccome può si essere pecca quanto mai, può essere quanto mai logico, ma ciò non ha tolto che Giuda sia stato invitato. Dice Giovanni che Gesù stesso gli ha fatto un gesto di gentilezza, addirittura. È esattamente il contrario, dunque, di quel che pensavo.
Però sembra anche che Gesù,
perché l'idea che
uno di voi mi tradirà e guardava sempre malù.
No, no. Non è vero che guardava, non è vero che guardava lui, non è così il racconto.
No.
Tanto è vero che gli altri non hanno capito.
Io avevo capito.
Tanto è vero che gli altri non avevano capito. E avevano capito che era andato a fare qualcos'altro, che era proprio di lui come cassiere. Dunque, queste sono torture proiettate sul testo da noi. E quindi non esatte.
No, ma dopo diceva di quando
anche a Pietro gli dice tu stanotte mi rinnegherai tre volte. Ah, è sempre lì.
Per lui però nel cuore ciò aveva, Giuda invece aveva in animo il tradimento, no?
Allora? Questo? Non era cambia più qualcosa?
Sì, perché lui era già peccatore, Giuda.
Quando lo pensavo, il riscatto è stato preso dalla paura.
Queste sono sottigliezze di minuti e di tempi, la realtà è la stessa. Pietro è uno che ha tradito Gesù, né più né meno di Giuda. Ma questo concetto di puri è nostro, non c'è. Tra l'altro è storto anche per noi, perché considerare l'Eucaristia come una specie di premio per i buoni è scorretto. È scorretto. L'Eucaristia è il banchetto dei peccatori, non degli eletti, intendendo di quelli che non sono peccatori. È proprio perché sono peccatori e hanno bisogno di aiuto e di forza e di cibo e di nutrimento.
Ma allora con quale diceva peccatori, i malati hanno bisogno del dottore.
Esatto. I malati hanno bisogno della medicina, come del dottore.
Quanto mangiava sa tutte le donnine facili, che altri ladruncoli, che lo rimproveravano, dicevano guarda sa che gente fa mangiare, lui rispose.
Esatto, risponde proprio
che stanno male,
i malati
del dottore.
Lo stesso si può dire dell'Eucaristia, sono i malati che hanno bisogno della medicina.
Il dottore del Lucas ne dice.
Ben inteso, dire peccatori non vuol dire gente che è contenta di essere peccatori, e che persiste in malafede. Questo è l'aspetto che noi invece abbiamo voluto sottolineare dicendo bisogna confessarsi per comunicarsi. Cioè, cenare insieme significa, o far comunione, significa essere in rapporti di amicizia, in rapporti di unione. C'è certo non in rapporti di separazione, perché sarebbe assurdo mangiare insieme, cioè fare un gesto di comunione invece nella divisione, o addirittura nell'ostilità e nella opposizione. Questo è l'aspetto che noi abbiamo voluto sottolineare con quell'idea, ma certamente è un aspetto, certamente è un aspetto che è stato, che ha un centro di interesse nostro e che è stato proiettato all'indietro in quei testi dove invece non c'era.
Però siccome è una cosa grossa, queste siamo proprio le porte di Pasqua. Quando i testimoni di Geova, sì, io non voglio portare qui, ma ho detto prima, tra poco c'avrò che cosa fa e voglio rispondere, dicono e criticano il fatto che uno mangi questo corpo e beva questo sangue, eccetera. E loro non lo fanno. Nelle loro celebrazioni, nella cena del Signore, si passano il piattino con un goccio di vino, un pezzettino di pane, una focaccina, enzima, eccetera, e basta. Dicono di non accostarlo neanche alla bocca per indegnità, in quanto coloro che hanno partecipato all'ultima cena erano tutta gente senza peccato. Invece qui stiamo dicendo che non è vero.
Questi testi dicono il contrario.
Se sarà stata perché Maria
era
delle donne.
Sta sentito. Ma in ogni caso.
Quando parli bolli comuni di chiami, sta sito un attimo.
Questo modo.
Non ho capito, ma lo capirò a te.
Questo modo di pensare comunque è scorretto.
Ecco, non appunto. Allora in due parole, una rinfrescatina, perché c'è qualcosa qui di grosso in ballo.
È quello che abbiamo detto.
Cioè questa cena in fondo non è che doveva essere composta tutti da gente eletta,
no,
senza peccato, specie di santi.
Anzi, qui c'è scritto che c'erano Giuda e Pietro, per esempio, ma non solo. Il Vangelo dice che degli altri 10, che proprio quella stessa sera e proprio poco dopo della cena, scapparono e fuggirono e lo piantarono.
Hanno avuto pure la Madonna, piantati borache, burattini e fuggiti.
Quelli sono partecipati.
Questi
c'era
qui che avevano cenato.
Quelli. Dunque, esattamente.
Ma allora non era proprio tutta questa gran gente eletta.
No, questa è una stortura proiettata sul testo da noi. Da noi, insomma, da loro in questo caso.
È già diverso sotto sta, guardarla sotto
diverso,
questo aspetto.
È diverso, sì. Ma è diverso tutto la lettura biblica.
Ma lì
se si fa con attenzione da quella che invece viene fatta.
Viene fatta questa attenzione sulle canamana, perché poi
secondo me non è un problema di disattenzione loro, è un problema che tanto per fare una religione diversa bisogna dire cose diverse.
Cioè, non, cioè, non è una religione diversa,
è una questione di precomprensioni.
Diciamo, cerchiamo di capirci.
Uno deve fondare delle basi diverse, su queste basi diverse.
No, non è fatto una
religione diversa.
Altrimenti non è una
religione diversa. Se non ci sono queste diversità,
quello che lui vuol dire è che si va a leggere.
Non è fatto vero, non diciamo.
Si va a leggere la Bibbia.
Le dicono
volontariamente.
Sì, ma quello che vuol dire.
Allora mi spieghi che cosa è che dicono di diverso, eccetera. Voglio dire l'interpretazione è diversa, non quello che dicono.
Ma quello che dicono
è già
quello che dicono.
Non è che vi voglio difendere, però siccome io ho partecipato, credo di conoscere un pochino meglio di quanto li potete conoscere voi.
Sì, non perché siete intelligenti,
solo e soltanto perché non li avete frequentati. Io sono stato un anno, anche un anno e mezzo con loro a partecipare a tutte le loro conferenze, a vedere le loro comunioni, i loro battesimi, i loro matrimoni. Ecco, mi permetto di dire una cosa.
Sì, ma non c'è problema
di aver partecipato. Mi è stato detto,
il problema è un altro.
Che sembra che hanno fondato un'altra religione, questo non è vero. No,
loro hanno
interpretano le cose dalle direttive di Brooklyn, che gli ha servito una Bibbia senza commento.
Hanno delle
venute crude come
premesse.
È
premesse,
questo non è altro.
È diverso, ci sono delle cose diverse.
Allora ve la porto.
Sì, ma possiamo confrontarla con la
appunto.
Ci sono dei punti che vengono tradotti in modo diverso, perché solo così corrispondono alle direttive qui. Di Brooklyn.
Però cerco anche di capirli, siccome io.
Sì, ma cerco
di capire anche questa gente qui.
Sì, ma cercare di capirli vuol dire appunto capirli, cioè capire come sono, e non presentarli in modo diverso da quello che sono. Quello che sono è che sono un modo di andare al testo biblico con precomprensioni che vengono dai loro capi, che non sono adeguate al testo, ma sono stravolgenti.
Sì. Però come partenza loro questo sono partiti, origine, questo mi si consenta di dirlo, è gente che è partita con il piede giusto, che ha avuto questo spazio, perché la Chiesa Cattolica non ha saputo,
loro sono partiti,
gli ha dato questo spazio,
loro
qui
sono partiti
per fare quello che facevano gli apostoli, per completare l'opera degli apostoli.
Lasciamo perdere le intenzioni, perché con buone intenzioni si possono fare anche delle grosse cavolate, no?
Sì, naturale, certo.
Allora, lasciamo perdere le intenzioni. Il punto di partenza loro è la setta protestante degli avventisti, che era già una setta. Uno di loro, che poi è diventato il loro fondatore, ha cominciato a leggere la Bibbia da solo, addirittura diversamente dalla comunità degli avventisti da cui apparteneva, e ha dato il via a questa società degli studi biblici, come si chiamava all'inizio il movimento, poi diventato testimone di Gesù.
Che oggi sono 12 questi saggi che...
Sono il corpo direttivo del movimento, che ha questo potere quasi divino di far discendere dall'alto, insomma...
E anche questa necessità di predicare nelle piazze, di porta in porta, di casa in casa...
Questo va benissimo, non è quello che li caratterizza.
Non è che quello. Invece magari la Chiesa Cattolica, che sta cominciando oggi a farla...
Quello che li caratterizza non è l'evangelizzazione, che da sempre è una caratteristica anche del cristianesimo, fin dalle origini.
Ma dovrebbe essere
quello che
li caratterizza, una caratteristica del cristianesimo.
Chiamiamolo come vogliamo, una caratteristica.
Ma va chiamata.
In ogni modo, insomma, una cosa è l'evangelizzazione come comando di Gesù, e una cosa è stravolgere il senso degli insegnamenti di Gesù secondo le direttive del corpo direttivo.
Mi piace averlo capito, questa distinzione nell'ultima cena fra i partecipanti, che secondo loro, essendo tutti degli eletti, per cui per indegnità non si sentono,
questo è un loro modo
di copiare.
Il loro modo di vedere.
Invece mi dici che questa cena in fondo era composta anche di peccatori, tornando al discorso che facevamo prima, allora
bene.
Hanno torto e peccano in presunzione nel non accostare questo vino e questo
ma
pane.
Ma non solo qui, Non solo
ma adesso parlando di questo, gli sta anche dopo in capisci, né prima né dopo.
Sì, ma non solo qui, voglio dire. È un modo di accostarsi al testo a partire da premesse scorrette. Ecco cos'è quello che fanno. Bene, poi altre cose che avete visto nei capitoli passati?
Io l'altra volta ho fatto una domanda a cui dopo non era stato risposto perché era tardi, era quasi mezzanotte, quindi era rimasta lì. Ed era questa, a proposito dell'attività esorcistica di Gesù, aspetta un attimo. Dunque, tu ci avevi detto, il regno di Dio è giunto tra noi, cioè ci avevi detto, ma ci avevi commentato, se il regno delle tenebre comincia a perdere i colpi, cioè da questo è il segnale che ci fa capire che il regno di Dio è tra noi. Quindi, in altre parole, solo se si vede il regno del male perdere colpi si può dire che il regno di Dio è tra noi. Allora, nel mondo nostro, insomma, che ci circonda, sembra che il regno delle tenebre non sia per niente in crisi, insomma, prospera. Allora, viene da domandarsi, cioè l'opera delle persone che hanno scelto di spendere la propria vita per il regno di Dio è inutile? Perché non riesce, cioè, a mettere in crisi il sistema perverso? Sembra che i frutti non ci siano, a guardare dal
così dagli eventi o che siano vanificati, perché, cioè, viene da chiedersi, ma allora che cosa bisogna fare? O dove va a finire, cioè, l'opera o il valore della vita spesa per il regno di Dio? Questo è un primo aspetto di questa, di questo, diciamo, tema. Il secondo aspetto è quest'altro, cioè, chi ha scelto fondamentalmente di seguire Dio, cioè di vivere la verità evangelica nel limite delle sue possibilità, o perlomeno lo persegue come obiettivo principale, molto presto, abbiamo visto, resta solo, cioè viene emarginato, questa è la migliore delle ipotesi, e spesso viene scambiato un po' così per persona anomala o comunque un corpo estraneo, questo lo abbiamo visto, insomma, direttamente dal Vangelo. Ecco, allora, come, restando soli, cioè restando ai margini della società, restando fuori del gioco, come viene a trovarsi spesso chi sceglie di vivere un cristianesimo radicale, si può concretamente, cioè in modo costruttivo, contribuire all'affermazione, alla crescita del regno della luce per far perdere colpi al regno delle tenebre? E, sì, insomma, questa era una domanda. A partire dall'affermazione che avevi fatto, cioè che il regno di Dio è tra noi quando il regno delle tenebre perde i colpi, insomma, che ci avevi detto. Poi l'altra era sulla misericordia di Dio e sul radicalismo, cioè noi fino a qui adesso abbiamo visto, cioè, tutta una serie di capitoli, di parabole, che ci hanno molto messo, che hanno sottolineato molto l'aspetto del radicalismo, no? della predicazione della vita di Gesù, cioè attraverso questo Vangelo di Luca. Ecco, quando si parla di radicalismo sembra che l'intransigenza di Gesù sia assoluta. Quando invece si parla di misericordia, come ad esempio stasera abbiamo già introdotto, no? Il discorso della misericordia, sembra che la misericordia sia infinita. Quindi, cioè, quindi sia l'aspetto del radicalismo sia l'aspetto della misericordia sembrano non avere confini, perché tu dicevi no, quindi il radicalismo non c'è la via di mezzo, o è così, vita, o sei di qua o sei di là.
Il radicalismo è la tua vita.
Sì, ma scusa, tu non interrompere, avevi pazienza. No, tu non voglio la spiegazione tua. Allora, cioè, in poche parole, nel radicalismo sembra non esserci una terza via. O sei così o sei così. Tant'è vero che, insomma. Tant'è vero, dov'è qui? No, sì, no, volevo dire una roba subito veloce qui. Comunque, adesso non importa che io la ritrovi. Tant'è vero, è qua giù dove dice alla fine del 14°, verso 33, così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non dice a una parte. Quindi voglio dire, più radicale di così, cioè non è nella mia vita, cioè queste sono, questa è la parola di Gesù. Per me, naturale, per me, lui. Per tutti, cioè, per chi lo vuol seguire. Che scavalchi, cosa scavalchi? Allora, voglio dire, sembra presi singolarmente a sé questi due aspetti, cioè il radicalismo di per sé sembra senza confine, la misericordia dall'altro lato sembra ugualmente senza limiti. Ecco, allora qual è, cioè, la vera identità di Dio? Cioè, che cosa, come queste due verità, questi due aspetti si conciliano tra di loro? Oppure va visto che nella misericordia c'è anche lì il radicalismo, e nel radicalismo c'è anche lì misericordia?
No, il radicalismo è su un altro piano. Il radicalismo significa il radicalismo delle scelte. Non si possono fare due scelte contraddittorie. La scelta per sua natura è essere ad un bivio. Si prende una strada o si prende l'altra. Questo vuol dire radicalismo. Il seguire Gesù viene posto in questi termini. Ci sono due maniere di vivere, o l'una o l'altra, quella di Gesù o quella di Satana.
non sono due vie. Questo vuol dire radicalismo, vuol dire che la scelta di seguire Gesù è radicale, cioè è alle radici delle scelte, di tutte le altre scelte, è quella che le comanda poi tutte, è una via da cui dipendono poi, mettere i passi insomma su una strada da cui dipendono tutti gli altri passi, che non è l'altra. Questo vuol dire radicalismo, no? O bianco o nero, o l'uno o l'altra strada. Invece la misericordia si riferisce ad un altro argomento, che non è quello delle nostre scelte, che possono essere solo o di un tipo o dell'altro, perché non esiste una via di mezzo. Il discorso della misericordia è il discorso del perdono di Dio, che Dio dà, quindi non è una questione di nostre scelte, è una questione di regalo e di gratuito regalo, gratuito amore suo verso di noi, ogni qualvolta noi riconosciamo sinceramente di avere voltato le spalle a Lui e quindi rientrando in noi stessi, come dice la parabola del figlio, capitolo 15, si fa ritorno, si ritorna da dove si era partiti, cioè si fa marcia indietro, si torna indietro, si ritorna a riconoscere di avere padre o peccato contro il cielo e contro di te. Lì è in gioco la misericordia di Dio che, nonostante i nostri errori, i nostri sbagli, le nostre colpe, le nostre responsabilità, le nostre infedeltà, come Gesù nel caso di Pietro, ti accoglie con misericordia, cioè con amore gratuito, perché se dovesse guardare, perché è gratuito, perché è misericordia, misericordia perché è gratuito, amore gratuito, perché se dovesse guardare a quello che tu hai fatto e trattarti secondo i tuoi meriti, non farebbe così. Questo è il discorso della misericordia infinita, infinita nel senso che questa capacità di accogliere gratuitamente il peccatore convertito, pentito, insomma, che lo riconosce, questa è una caratteristica di Dio.
Perdonare
è la gratuità assoluta.
Il peccatore pentito è anche questo, in un certo senso, un atteggiamento radicale, nel senso che se il peccatore è pentito, cioè se è dispiaciuto, insomma, di quello che ha fatto e quindi cambia strada, cioè inverte il suo modo di impostare la vita,
non
è più peccatore, cioè nel momento in cui torna sui suoi passi, come l'esempio della parabola lì,
no.
ha riconosciuto, cioè riconosce il proprio errore e se ne addolora.
Sì,
e
però,
quindi, ecco,
però
questa è
non, è protetto, non è protetto dal rifarlo.
Vabbè, quello
il radicalismo invece
no,
vuol dire,
che
ci sono solo due strade, o l'una o l'altra.
Non lei vuol dire
non si può servire a due padroni.
Sì, questo sì, ho capito.
Cioè, il radicalismo si riferisce a questa cosa qui, non si può servire due padroni, o l'uno o l'altro, questo vuol dire radicalismo.
C'è scritto anche da queste parti. No.
Lì.
Sì,
quindi,
questo sì.
La misericordia non è un radicalismo da parte di Dio, è soltanto l'essere fedele a se stesso, non può che essere così. Non è che ha due strade, ne ha una sola, non può essere diverso. Non può scegliere tra la misericordia e la non misericordia. D'altra parte, noi non è che per il fatto che abbiamo riconosciuto, abbiamo già imboccato definitivamente, una volta per sempre, radicalmente e definitivamente la strada. Anzi, si può benissimo ritornare a
a fare quello sbaglio che si è già fatto.
Sì, questo sì, però in quel momento, cioè perlomeno in quel momento è valido il pentimento, cioè è valido.
Certo.
Sì, ho capito che prima l'hai fatto, se non l'avessi fatto non ci sarebbe la misericordia.
Però se non mi perdonare, se facciamo un male.
Io seguo un ragionamento, scusa, tu ne segui un altro, non si possono intersecare.
È quello, c'è due cose diverse. Dio è Dio, e quello lì è la misericordia.
Comunque,
poi sarà buono, poi sarà tutto.
Le due cose.
Ma è chiaro che se tu non avessi fatto il peccato non ci sarebbe bisogno della misericordia. La misericordia c'è perché c'è il peccato.
Sì, questo sì. C'è anche la possibilità di ricadere però questo, quel peccato, sì. Perché può darsi che ad adulta per il peccato.
Ma io non l'ho detto questo, l'ho detto, state dicendo voi. Sì, sì.
Ma voglio dirti, insomma, che quelle due cose lì, da una parte il radicalismo, dall'altra la misericordia, non sono in contraddizione, sono due paio di mani, due discorsi. Uno vuol dire una cosa che è appunto che o si segue Gesù o si segue un'altra strada. E l'altro invece vuol dire la fedeltà dell'amore di Dio a se stesso.
Quindi la misericordia non annulla o non sminuisce o non minimizza la radicalismo della proposta. Cioè voglio dire che sono due cose diverse, però resta il fatto che sì. quella proposta è così.
Sì, resta il fatto che qui... bianco è bianco, nero è nero. La misericordia non vuol dire che il bianco è nero o il bianco è grigio, il bianco e il nero non esistono, non sono sconti. Non si possono fare sconti sulla verità e su questa verità fondamentale che insomma o è bianco o è nero.
Allora, fa sentire, questa frase qui, questa qui che dicevo prima, alla fine del 14, la 30 del